Allora, sono Giulia dei Movimenti per il diritto all'abitare e oggi volevo parlare di una serie di iniziative, in particolare insomma quella di Abitare nella Crisi, che è una 3 giorni nazionale che si terrà appunto a Roma. Sul tema appunto della lotta per la casa e degli sviluppi che questo movimento a livello nazionale ha avuto.
Prima magari cominciare a raccontare, poi ci sono diversi tavoli, sono un programma molto denso. Se ci vuoi raccontare un po' che cosa è stato fino a questo momento Abitare nella Crisi, che non sta al suo primo appuntamento neanche nazionale, ma ormai, cioè, è un appuntamento che va avanti da un po' di anni tra le realtà che dal basso in diverse città si stanno ponendo assieme come combattere rendita e speculazione, assicurare il diritto alla casa a tutte e tutti.
Sì, esatto. Diciamo che Abitare nella Crisi nasce a metà marzo del 2010 al Next Emerson di Firenze, dove appunto si convoca questo primo convegno nazionale dal basso, incontro tra i movimenti, al quale appunto partecipano diverse realtà a livello nazionale, storie di movimenti per il diritto alla casa, ma anche di vertenze particolari e diverse, come possono essere quella nata insomma sull'emergenza catastrofica del terremoto dell'Aquila, ma appunto di tantissime altre città, come per esempio Milano, che invece conosce il fenomeno dell'Expo e della massiccia speculazione che questo comporta insomma sull'area, da cui nasce appunto il comitato No Expo, che appunto anche parteciperà a queste giornate, così come appunto tantissime realtà che magari proviamo a raccontare scorrendo anche un po' il programma della 3 giorni, una 3 giorni che sarà itinerante in alcuni spazi appunto romani, che sono il primo giorno Agrobax, che ospiterà una giornata dell'accoglienza con diciamo delle suggestioni di abitare nella crisi nel mondo, possiamo dire, nel senso alcuni casi eccezionali e particolari che però danno un po' il paradigma di come il controllo sociale insomma, e le dinamiche che conosciamo bene passino insomma, attraverso la casa e appunto l'abitare in alcuni contesti caldi del pianeta. Per esempio appunto parleremo di Gerusalemme Est, di come una politica mirata degli sfratti insomma etnici, quindi mira appunto a colonizzare appunto quella parte di città, spopolandola della popolazione araba a favore invece degli insediamenti appunto degli ebrei israeliani, così come invece in Sud America con l'esperienza dei desplazados, in Colombia con l'esperienza della coordinadora de Lucha por la Vivienda invece di Caracas in Venezuela e così via. Quindi appunto suggestioni sull'abitare nel mondo e su come appunto i movimenti si sono appunto in qualche modo organizzati intorno al tema della sovranità delle comunità territoriali, intorno al tema del suolo, della difesa del suolo dagli interessi globali, delle multinazionali, eccetera, che portano avanti le loro operazioni di espropriazione appunto in tutto il mondo. Spunti utili per poi continuare il ragionamento appunto sulla dimensione nazionale delle metropoli e delle città italiane.
E se questo è il primo giorno, ci racconti brevemente anche gli altri due, poi andiamo magari a scendere un po' più nel particolare, insomma, a parlare delle grosse questioni che questo abitare nella crisi pone, non prima di, insomma, fare un focus anche su quello scuduto ieri nella nostra città, parlare di questo grande progetto di Tor Bella Monaca di Alemanno.
Esatto. Allora, diciamo il secondo giorno si svolgerà invece a Metropolis, che è un'occupazione appunto sulla via Prenestina, un'occupazione particolare perché è l'occupazione di un'ex area industriale e quindi insomma rappresenta in qualche modo il tentativo di sottrarre al degrado cui sono esposte intere parti di città appunto una volta ex industriali e che oggi insomma si aspetta non ci sono soluzioni se non quella della speculazione per ripristinarle, per riportarle insomma ad un uso appunto
Ma su
decente
tutte
nella
le
città.
caserme, ultimo scempio passato adesso all'amministrazione.
È chiaro, è chiaro. E quindi questa giornata ci darà modo di parlare un po' appunto di che cosa succede in città, di quali sono appunto gli obiettivi della speculazione. Quindi per esempio le aree ex industriali per quanto riguarda il piano casa, che prevede la possibilità di valorizzare questi territori con aumenti di cubature fino al 60% per chi demolisce i capannoni industriali e ne fa fondamentalmente residenze private, con aumenti di valore e profitti indescrivibili. Insomma, si parla appunto di 100 volte il valore originario, insomma, a seguito di queste operazioni, tutte ovviamente di cementificazione di tipo privato, che non guardano insomma ai servizi pubblici, eccetera. Altre occasioni importantissime sono appunto quella che citavi tu delle caserme, che è passata insomma dopo 3 settimane di contestazione durissima dei movimenti del diritto all'abitare sotto al Campidoglio, è passata questa famosa delibera sulle caserme, che fondamentalmente darà in vendita 15 enormi immobili e aree su cui sorgono appunto i forti, in particolare tutte aree demaniali, tutti immobili pubblici, ai migliori offerenti privati, e il migliore offerente chiaramente è colui che riesce a realizzare i maggiori profitti. Quindi più si fanno alberghi di lusso, centri commerciali, più il profitto è alto e più l'operazione dal punto di vista di chi ci governa è riuscita.
Pure sì, perché questa caserma poi interessante, come anche come nel caso di Torbella Monaca, e la vivibilità dei quartieri, i metri cubi di cemento e operazioni di speculazione siano usate dalle amministrazioni poi soprattutto a fronte della crisi, a fronte dei tagli, per fare cassa, perché quello è stato un vero e proprio, no, questo famoso federalismo fiscale in questo caso è proprio una merce di scambio tra il governo e l'amministrazione per sanare i debiti e non dare soldi cash per i servizi o quant'altro.
Sì, in sede di approvazione di bilancio comunale, quindi a luglio, il comune aveva chiesto il trasferimento di fondi per Roma Capitale nell'ordine di 500-600 milioni di euro. Il governo centrale non glieli ha dati e in cambio gli ha dato la possibilità di questa operazione speculativa sulle caserme. Ora bisogna capire bene però che questa operazione, il ricavato totale di questa operazione stimato intorno ai 3 miliardi di euro, sarà diviso per una quota che andrà per l'80% al Ministero della Difesa e solo per il 20% al Comune di Roma. Quindi innanzitutto dobbiamo dire che Roma pagherà delle servitù militari, fondamentalmente, che Roma pagherà il prezzo appunto delle guerre assurde che continuiamo a fare nonostante la crisi. Tagliamo su tutto tranne che sulle spese militari che insomma si aggirano intorno a decine di miliardi ogni anno, quando insomma, sono hanno un volume di affari che insomma, è pari alle finanziarie che il nostro paese produce. E appunto a pagare questo prezzo sarà Roma, in termini appunto di congestionamento di nuovo cemento e di nuove speculazioni. La battaglia insomma che come movimenti abbiamo fatto è stata su quel 20% che dovrebbe rimanere pubblico. Siamo riusciti a strappare il 20% perché l'amministrazione partiva da un 10%, e ancora la battaglia andrà avanti. Infatti ci sarà un'assemblea pubblica l'11 nella caserma occupata di Porto Fluviale, dove vivono appunto oltre 100 nuclei familiari. E la battaglia andrà avanti perché ci sarà un monitoraggio a partire da ogni singola caserma dei progetti che proveranno a far passare. Insomma, la battaglia sulle caserme è ancora lunga, quindi appunto invito anche tutti e tutti a partecipare anche sui propri territori, nel senso che poi le caserme appunto sono 15, ci sono già comitati che si sono attivati per Forte Boccea, per farne un museo della pace, dopo che appunto insomma era il luogo delle fucilazioni durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, e ci sono tantissime associazioni antimilitariste e pacifiste che stanno facendo questo appello, così come appunto tantissime altre caserme devono assolutamente essere preservate da questa speculazione. Una di queste è quella di Porto Fluviale, che insiste nella città consolidata, quindi la città con i servizi vicino alla metro piramide, eccetera eccetera, e non possiamo accettare che le famiglie che ci abitano vengano deportate in periferie lontanissime dal centro e che quello diventi un ennesimo tempio della speculazione.
Poi ovviamente anche l'altro passaggio invece del tavolo a Metropolis, oltre poi una plenaria domenica proprio in questa occupazione che è una caserma a Porto Fluviale, esatto, sarà apporto nuove forme di welfare, migranti, diritto all'abitare.
Esatto. Sappiamo infatti appunto che diciamo uno dei temi centrali su cui ci interroghiamo sono appunto i nuovi diritti di cittadinanza, e quindi non possiamo non vedere come intorno al tema della casa e dell'abitare si sviluppi l'esigenza di nuovi diritti in senso molto più ampio. Insomma, è chiaro che se conquistiamo il diritto alla casa ma poi perdiamo i permessi di soggiorno, intere fasce di popolazione ne verrebbero escluse, così come si sta appunto tentando di fare con le politiche in generale appunto di sicurezza, di repressione, di cui abbiamo parlato tanto dal pacchetto sicurezza in poi, che precarizzano ancora di più l'immigrato, lo straniero, mettendolo appunto nella condizione di dover dimostrare non solo di avere un lavoro, ma anche di avere un'abitazione degna, dignitosa, per poter fare ricongiungimenti familiari, per poter appunto rinnovare il permesso di soggiorno. E sappiamo invece essere proprio gli immigrati tra i più esposti appunto al mercato e alla sua capacità di escludere appunto i soggetti deboli.
Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale intanto che proviamo ad andare da San Lorenzo a Tor Bella Monaca. Aspettando di poter parlare al Tor Bella Monaca, ti faccio io qualche domanda su questa abitare nella crisi.
Aiuto.
La crisi, appunto, che è proprio quello, diciamo, la trama che attraversa anche queste giornate, ha cambiato anche un pochino la percezione anche di quello che è il problema, che è il problema della casa in questo, nel nostro paese, e non solo. Pensiamo anche a come è stata scatenata questa crisi, no? Dalla vicenda dei mutui subprime americani, eccetera. Cioè, cominciamo a stare in una situazione, il nostro paese, la nostra città in particolare, in cui il problema della casa non è soltanto un problema per le fasce, diciamo, sociali storiche che hanno animato anche la lotta per la casa nella nostra città e non solo, ma va a investire in maniera molto, molto pesante, violenta, le vite anche di una classe media che si sta impoverendo, dei giovani che provano a costruirsi una vita. È un problema che si sta estendendo e generalizzando anche come proprio precarietà della propria vita, precarietà della propria esistenza, di costruire un futuro a tutta quanta la società. A questo qua anche, no, ci sono delle risposte da parte dell'amministrazione che vanno magari a capire proprio quelli che dovrebbero essere i loro settori sociali di riferimento, che è questo famoso housing sociale. Di fronte alle sfide appunto che l'abitare nella crisi impone, anche con una complessità nuova e diversa e più sfaccettata, ai movimenti di lotta per il diritto all'abitare, quali sono le risposte, come se ne parla in questo, diciamo, convegno dal basso, ma anche insomma quali, se esistono da parte dell'amministrazione poi delle risposte del governo a chi ad esempio prova a comprare queste case nuove che vengono costruite nelle periferie romane con promesse di sogni, di una vita fantastica, di servizi, e poi non solo i servizi, la vita fantastica non c'è, ma non riesce neanche a onerare il debito con una banca o con qualcun altro con cui sta provando a comprare la crisi, perché magari nel frattempo è andato in cassa integrazione, ha perso il lavoro o appunto non riesce a stare dietro alle rate di pagamento. Non a caso, insomma, se uno va in uno di questi grandi capannoni fuori le nuove aree in costruzione e vuole comprare una casa, una delle prime proposte che ti fanno, provate a farlo, è proprio quella di onorare il debito di qualcun altro che non è più riuscito a comprare un appartamento.
Sì, diciamo che appunto la situazione della crisi ha reso più drammatiche e ha accentuato dei processi che insomma nascono e si sviluppano nel nostro paese, insomma, negli ultimi decenni. Insomma, da un lato la precarizzazione del lavoro, la precarizzazione delle esistenze e quindi appunto la discontinuità di reddito, l'abbassamento dei salari e appunto del tenore di vita di intere classi di lavoratori. Insomma, non a caso si parla insomma, ormai anche nella sociologia classica di working poors, che insomma, è la famosa generazione 1000 euro, quelli che oggettivamente lavorano anche tutti i giorni ma guadagnano 1000 euro e con 1000 euro nel mercato degli affitti o dei mutui romani non ci fai quasi niente se sei un
E
nucleo.
mamma non mette la sua casa come garanzia.
Sì, tra l'altro appunto l'accesso ai mutui è vincolato da una liquidità preesistente, per cui insomma, sappiamo che intere categorie sono escluse dal mutuo. Chi paga l'affitto si sente in qualche modo vittima di un furto, perché i prezzi degli affitti sono praticamente pari, se non a volte superiori, alle rate dei mutui. E quindi insomma, giovani precari spendono anche 30.000 euro in 4-5 anni in rate d'affitti. Chiaramente appunto è un'espropriazione, una tassa indebita assolutamente esagerata. Il problema fondamentalmente è che è un problema di redistribuzione di risorse. Ora non vorrei cadere in un'analisi un po' troppo di conflitto di classe insomma è troppo dualistica e dialettica, ma c'è da una parte chi continua a fare profitti del 300, del 400%, cioè profitti assolutamente assurdi rispetto ai tassi di rendimento diciamo degli investimenti reali, profitti appunto assolutamente speculativi e fuori dal mondo, giustificati da meccanismi finanziari che ormai insomma, da anni parliamo delle case di carta, cioè della cartolarizzazione, della finanziarizzazione del mercato immobiliare, per cui c'è il paradosso per il quale a grandi agenzie immobiliari conviene avere appartamenti liberi perché quotati in borsa come potere, diciamo, in potenza da spendere e da giocarsi, piuttosto che averli affittati a famiglie che magari non riescono a pagare l'affitto tutti i mesi e che rappresentano più un problema, nel senso che poi le devi sfrattare, devi liberare gli immobili, eccetera, eccetera. Quindi appunto la finanziarizzazione dell'economia e in particolare appunto di quella immobiliare ci sta espropriando fondamentalmente di un diritto che appunto è quello all'abitare, che è un diritto imprescindibile e rispetto al quale cioè, che condiziona appunto poi tutti gli aspetti della nostra vita, costringendo insomma centinaia di migliaia di persone ogni anno, soprattutto giovani e giovani coppie, a lasciare la città di Roma in favore appunto della fascia di comuni circostanti, molti dei quali denunciano negli ultimi anni un aumento di residenti che non riesce, a cui non riesce a far fronte in termini di servizi, oltre al tutto il problema della mobilità, per cui appunto Roma è una città assolutamente congestionata e impazzita dal traffico. Io non so chi si muove appunto nel centro di Roma alle 5 e mezza, 6 del pomeriggio, ma nel centro e non solo ovviamente, sulle vie consolari, eccetera. È una roba da uscirne pazzi e questa non è insomma facile retorica, è il frutto di una città pensa no, non pensata, appunto frutto di un'assenza totale di un governo pubblico del territorio e delle sue trasformazioni, per cui appunto anche le categorie di cui parlavamo prima vanno a comprarsi una casa da 6.000 euro al metro quadro, per esempio in Quarto Municipio, vicino a Porte di Roma, in un quartiere che da anni è ancora zona, dopo anni è ancora zona di cantiere, quindi non è urbanizzato, non c'ha l'illuminazione notturna, non c'ha i nomi delle strade segnati insomma, sugli stradari, alle poste, eccetera. E quelle persone appunto sono vittime di una truffa, nel senso che hanno comprato laddove c'era il cartello della metropolitana in costruzione e la metropolitana non arriva. Hanno comprato laddove si immaginava appunto un collegamento di servizi e tutta questa roba non arriva, un po' la truffa delle grandi centralità che era un po' invece il fiore all'occhiello del piano regolatore che Veltroni ha voluto fortissimamente approvare in scadenza di mandato. Poi poi su questo tema del social housing, qui si apre appunto una partita grossa in termini di, appunto, di redistribuzione, nel senso che la città è produttiva.
Che anche la risposta un po' di Alemano a questo problema nella casa dell'amministrazione
è la risposta di Berlusconi, che ha, insomma, ha lanciato quello che inizialmente ha chiamato piano casa e poi ha dovuto dire che era un piano edilizia e non un piano casa, ma un piano appunto per il rilancio del settore edile in Italia, settore che continua a mangiare cemento appunto in modo assurdo e indiscriminato, mentre sappiamo che in altri paesi europei, come per esempio la Germania, è già passata una legge che prevede entro il 2050 lo stop assoluto alla nuova cementificazione. Mentre in Italia appunto la cementificazione continua a essere la risposta alla crisi, un modello di sviluppo, un modello produttivo che appunto di fronte alla crisi risponde con strumenti antiquati e deleteri per il territorio, che invece sappiamo per altri versi, insomma, essere molto più produttivo se utilizzato in altro modo, un strumento appunto di contrasto alla crisi come quello della cementificazione, che sta facendo in tutta Italia, dalle ultime di Vicenza, Padova, insomma del Veneto, con le alluvioni che abbiamo visto, in cui tutti riconoscono che insomma sono frutto di una cementificazione selvaggia, così come insomma quelle dell'anno scorso, la frana di Giampilieri, così come appunto la mancanza di messa in sicurezza del territorio, frutto di devastazioni, di abusi, insomma 2 milioni di immobili fantasma in Italia e tutto quanto. Questo è il settore dell'edilizia in Italia e questo è quello che il social housing e il piano casa vanno in qualche modo ad incoraggiare. Sul social housing solo una cosa, è una truffa, nel senso che appunto da una parte abbiamo detto che è un modo per rilanciare il settore dell'edilizia che piange crisi come la piangono tutti, insomma. Dall'altra non è assolutamente una risposta in termini di quel diritto all'abitare che chiediamo chiaramente non solo per le fasce più deboli e escluse, ma per tutti. Non è una risposta perché, per esempio, oltre al fatto, fondamentalmente si tratta di edilizia privata, sulla quale il costruttore si obbliga a imporre un canone di locazione leggermente calmierato rispetto ai prezzi di mercato per 20-25 anni, dopo i quali chiaramente ritorna a essere libero, insomma, di imporre i prezzi che vuole, la vendita ai prezzi che vuole, eccetera. E dopodiché non c'è nessun criterio di accesso a questo social housing che viene realizzato in base a graduatorie, in base a appunto a concrete condizioni soggettive e oggettive di bisogno, nel senso che ovviamente sarà il costruttore stesso a decidere a chi allocare queste case e sicuramente non sceglierà mai il precario con un contratto intermittente, non sceglierà mai le persone che effettivamente hanno quelle difficoltà di cui parlavamo prima ad accedere al mercato, ma continuerà a darle ai soggetti che già oggi sono in qualche modo inclusi, solvibili, affidabili, e quindi non è assolutamente una
la risposta anche, no, in qualche modo al proprio elettorato di riferimento anche di questa amministrazione, spacciandola invece come aiuto alle nuove generazioni, ai giovani che vogliono uscire di casa. E questo qua magari ci ricolliamo anche a uno dei problemi, che la casa non è soltanto la casa di proprietà, ma sono anche tema anche a Roma scottante, ma non solo, gli affitti e quindi anche gli sfratti.
Sì, gli sfratti sono una vera e propria piaga sociale silenziosa, nel senso che poi ogni giorno subiamo insomma decine e decine di sfratti. A Roma ne sono previsti 8.000 per l'anno in corso, almeno 8.000 sono i procedimenti esecutivi di sfratto, e non tutti ovviamente vengono eseguiti perché c'è una pressione sociale, per fortuna, non solo i picchetti antisfratto, ma anche appunto una tensione dovuta appunto al dramma che vivono in famiglie costrette a lasciare le case in cui hanno abitato spesso per anni. E su questa questione degli sfratti c'è un nodo importante da capire, perché molto spesso lo stesso sindaco Alemanno, quando era ministro dell'agricoltura, fece un decreto di sospensione degli sfratti limitato agli sfratti per finita locazione, cioè tutti coloro che arrivano alla fine del contratto e che si ritrovano con un affitto magari raddoppiato a cui non riescono a far fronte, o col padrone di casa che vuole rientrare in possesso dello stabile, eccetera. E vengono invece puntualmente tralasciati da questi provvedimenti di sospensione di moratoria degli sfratti tutti gli sfratti per morosità, con un pregiudizio legato al fatto che chi non paga in qualche modo è colpevole appunto del fatto di non pagare. Quello che noi oggi dobbiamo affermare con forza, prima di tutto gli sfratti per morosità sono oltre l'80% degli sfratti, quindi comunque il fenomeno sfratti è legato decisamente alla morosità. Secondo poi la morosità, noi dobbiamo affermare un concetto di morosità incolpevole, nel senso che se tu c'hai veramente una situazione per la quale la crisi ti porta alla cassa integrazione, ti porta alla perdita del posto di lavoro, ti porta ad una discontinuità di reddito sempre più accentuata eccetera, e dall'altra hai affitti che crescono a Roma del 150-200% negli ultimi 10 anni, quindi raddoppiano quando non triplicano, è evidente che tu sei vittima di questo meccanismo e non sei appunto il moroso che non paga perché non gli va di pagare. Quindi insomma una sfida ambiziosa e importante che i movimenti si devono e si vogliono porre è quella appunto di affermare un concetto di morosità incolpevole e di portare avanti una battaglia per la moratoria di tutti gli sfratti, compresi quelli appunto per morosità.
Noi ci prendiamo un po' di fiato allora intanto.
Товарищи, это революция!
Del 17 a principios del siglo 20, cuando el vodka despertó en una revolución, se sació la sed de la pobre gente, buscaban su solución, la dura resaca le hizo frente a aquella revolución.
È stata per la verità una brevissima pausa perché torniamo subito in diretta con la compagna di Orbella Monaca. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento benissimo, perfetto.
Oggi abbiamo letto anche stamattina dalla rassegna stampa di questa mattina come insomma ieri ci sia stata un'iniziativa di contestazione anche a questo nuovo grande spot del sindaco Alemanno, ovvero il piano di riqualificazione di Torbella Monaca. Se ci racconti un po' cosa è successo ieri e anche insomma di cosa parla questo piano.
Sì, il sindaco Alemanno appunto ha deciso di fare questa kermesse all'università e non è venuto qua in quartiere, e questa cosa già comunque ci pareva una cosa un po' strana, perché insomma se devi venire a parlare con la gente di Torbella Monaca non si capisce perché poi la cosa la fa in un posto con due aule abbastanza piccole, dove la prima si è riempita subito perché poi l'hanno lasciata anche mezza vuota, comunque prima delle 6 già era mezza piena di gente che comunque avevano portato loro, e dopo come erano le 6 in punto hanno chiuso subito le porte, e l'altra aula invece è rimasta aperta che c'era lo schermo, quindi poteva soltanto assistere e non prendere la parola, quella era strapiena, quindi destinata alla gente che doveva soltanto ascoltare passivamente, quindi questa era la sua rappresentazione della democrazia. Vabbè, questo tanto per farvi un attimo il quadro di come è andata ieri. Ovviamente la gente stava fuori e era avvelenata, devo dire che non neanche me l'aspettavo molto, perché poi alla fine dalle belle parole sentite in televisione pensavo che insomma qualcuno avesse creduto a queste favole. Invece devo dire che c'era parecchia gente lì, chi stava con gli striscioni per reclamare qualche cosa di servizio che c'è stato nel quartiere, chi comunque era venuta però con tantissimi dubbi, quindi, e poi comunque dopo alla fine lui è entrato, si è appunto barricato dentro, poi comunque in qualche modo siamo riusciti a entrare anche noi, e la cosa che ho notato è che appunto la maggior parte delle persone che poi, perché lui ha parlato per ore, lui, l'altro architetto, ha parlato senza farci capire niente, perché poi hanno illustrato queste belle foto, non c'era una via, non c'era un punto di riferimento chiaro per noi, ma dice lì c'è sta il mercato, dice che ne so, là c'è sta l'ex finile, almeno per farci capire qualche punto di riferimento, per farci capire che cosa stavamo guardando. guardavamo delle immagini che non si capiva neanche bene in che punto si sarebbero costruite queste case. E comunque la cosa, appunto, ripeto, che dopo tre ore che hanno parlato, hanno preso la parola ai cittadini, la cosa che mi ha proprio colpito tantissimo era che tantissima gente era avvelenata per come ci stanno trattando, perché comunque continuavano a dire: noi abbiamo dignità, noi siamo persone, noi siamo bellissima gente, perché continuano a dirci che la gente di Torbella Monaca comunque è da spostare, cioè non lo dicono chiaramente, loro dicono che rimarremo là, però comunque non si capisce come i conti torneranno. Perché appunto lì parlano di tanta gente, allora intanto devono bilanciare la gente cattiva che saremo noi con la gente buona.
Non si capisce una cosa, tutta questa vicenda, una cosa grossa non si capisce, è come l'amministrazione farà fare tutto quanto ai privati, e qui sì, quindi non investirà soldi, quindi cosa faranno questi privati? Regaleranno le nuove case agli attuali abitanti di Torbella Monaca?
Questo infatti è un dato che non si capisce, questo. Un'altra cosa, io abito qui a Torbella Monaca, via San Biagio Pratani, e davanti a casa mia, quando ci hanno assegnato le case popolari, c'è tutto uno sterrato. Per far fare quello sterrato, ci dicevano che ce lo regalavano i privati che stavano costruendo il palazzo dietro. Non si sa bene per quale ragione ci dovevano regalare questo pezzo di strada. Comunque loro a fronte di un palazzo ci hanno fatto un pezzetto di strada, a fronte di un altro palazzo ci hanno messo l'illuminazione intorno al palazzo nostro. Quindi io non so quanto cemento dovrebbe buttare per farci una sola casa popolare. Poi tocca vedere se sono popolari, perché questa cosa, infatti, è il dubbio che mi è venuto stanotte: ma di che stiamo parlando, di case popolari o di qualcos'altro?
Barbara.
Sì.
Ciao, scusa. Ti risulta che l'amministrazione abbia mandato delle lettere agli abitanti,
sì,
di Torbella Monaca,
sì,
prima,
sì,
di questo,
sì,
incontro?
Allora, assolutamente. Prima di tutto le lettere sono arrivate a tutti, perché qua poi parlano sempre di torri, in realtà loro vogliono buttare giù anche le case basse, perché a Torbella Monaca le case popolari sono fatte di torri e poi di case basse, che già sono a tre piani, quindi non si capisce perché pure quelle devono essere buttate giù. Le lettere sono arrivate a tutti, sia a quelli delle torri che quelle delle case basse, con l'invito di venire a Tor Vergata, quando poi, appunto, ripeto, questo invito è stato comunque un invito blindato, perché poi era difficilissimo accedere e poter prendere la parola. Pronto?
Sì, sì, eccoci.
Sì.
Ci stavo impicciando su.
Sì, nel senso
parola.
Che appunto io avevo letto che appunto su queste lettere c'era in qualche modo anche un'allusione alla condizione di chi abita in questo momento nelle case popolari di Torbella Monaca, cioè una divisione tra chi è attualmente occupante abusivo, tra chi è occupante diciamo assegnatario regolare e tra chi, pur assegnatario regolare, ha però superato i limiti di reddito diciamo previsti dall'ERP e che quindi sarebbe appunto in una Torbella Monaca futura assegnatario diciamo di una casa appunto in social housing. Quindi un po' la risposta appunto a che tipo di case, se ce le regalano o no, è chiaro che a quel punto la risposta sarebbe no, si produrrebbero case private con questa formula di cui parlavamo prima del social housing, che vanno ovviamente pagate, che vanno eventualmente riscattate, eccetera.
Questo non lo so, sicuramente il discorso ci sta, nel senso che comunque chi abita qua nelle case popolari, finché poi alla fine si trascina la situazione per un sacco di tempo, c'è, cioè, chi comunque ancora non si regola, chi ha milioni e milioni di pagare di sanatorie e di occupazioni, che magari è gente, sicuramente gente che si è in mezzo alla strada, che i soldi per fare la sanatoria neanche, cioè anche se c'è stata la sanatoria, tu comunque poi devi pagare un sacco di soldi per farti rimettere con l'affitto regolare. Qui c'è tanta gente che si trascina situazioni assurde e che probabilmente, anzi sicuramente, quando avverrà questo passaggio verranno tutti tagliati, e saranno forse probabilmente la stragrande maggioranza delle persone. Quelli che superano saranno un altro problema, perché comunque se lo superano sicuramente lo taglieranno, cioè qua rimarranno sicuramente soltanto quelli che sono assegnatari regolari con pagamenti. Poi c'è tanta gente che comunque paga, poi dei mesi non paga perché comunque non ce la fa, e quelli pure saranno altra gente che probabilmente gli diranno: tu non c'hai diritto, immagino.
Ha parlato anche di tempi, il sindaco?
Sì, sì, i tempi, ha detto che lui in due anni, in pochi anni comunque farà tutta quanta questa cosa, questa operazione. Lui ha detto appunto che prima costruiranno le case e poi butteranno giù le torri. Il nostro dubbio appunto è queste case che costruiranno, che saranno, quante case private costruiranno. Quella cosa che non ha spiegato: quante case private costruiranno a fronte di quelle pubbliche che devono sostituire appunto per le persone che già ci abitano. Prima cosa costruiranno quelle private e poi dopo ci regaleranno un palazzo pubblico ogni, che ne so, 10 case private? Perché lui ha detto molto chiaramente che vuole ristabilire l'equilibrio fra noi gentaccia, perché siamo delle case popolari, e la gente invece borghese, perché almeno forse con questo equilibrio loro ci imparano a campare. Io penso che la cosa
sì,
invece
questo, scusate ti interrompo un attimo, ma questo poi è in contraddizione con quello che sta poi facendo l'amministrazione nel momento in cui tutte le nuove aree previste per la costruzione di nuove case popolari sono aree fuori dal raccordo, in posti sperduti, senza vie di comunicazione, insomma lunghezzine.
No, infatti, quello che pensiamo, infatti scusa ti interrompo, ma questa cosa è proprio... Cioè, quello che pensiamo è che noi siamo a Torbella Monaca, ci stanno grossi interessi che si stanno muovendo intorno a Torbella Monaca, ci sta il polo natatorio, ci sta la metropolitana che tra poco arriverà, c'è l'Università di Tor Vergata che si sta espandendo in un modo veramente grosso, sta diventando molto importante, e quindi noi pensiamo che una ripulita al quartiere di Torbella Monaca la dovranno dare perché comunque gli serve a loro per i loro interessi, e questa ripulita a Torbella Monaca non ce la vogliono neanche regalare, questa qui ce la vogliono far pagare pesantemente, perché loro comunque la Torbella Monaca ripulita la vogliono per i loro interessi, quindi sarà un quartiere stravolto, completamente stravolto, con meno persone possibili della vecchia Torbella Monaca, e che sarà tutto lì pulito perché sta vicino all'Università di Tor Vergata e al polo natatorio.
C'è anche un'altra cosa che è squisitamente legata alle beghe delle amministrazioni e che spiegava molto bene Paolo Berdini, che è un compagno, un urbanista, stamattina dalle pagine del Manifesto, in un articolo che si chiama riqualificazione, no, debiti pagati col cemento, che già nel titolo spiega un po' tutto. Tutta questa operazione serve soprattutto a far fare una grossa speculazione in maniera da non dare soldi in mano a... E questa famiglia, Vaselli, qui sfugge sempre il nome, di cui il comune deve moltissimi soldi per operazioni ormai passate, invece di dire sì, ma io sono il pubblico, offro servizi eccetera, questi soldi non ce l'ho perché li devo investire magari in servizi o in quant'altro, si inventa tutta quanta questa vicenda per ridargli questi soldi con questo affare di scambio sulla pelle poi delle persone, e cogliendo anche chiaramente l'occasione per cambiare il volto a un grosso nervo di questa città.
Poi ripeto, comunque io non lo so, però leggendo nei giornali, perché ripeto, Alemanno non è stato chiaro per niente, però leggevo 15.000 persone in più a Torbella Monaca, che è un quartiere che già scoppia. Alemanno parlava di strade, che comunque si costruiranno le strade, ma le strade che arrivano al raccordo sono la Casilina, sono la strada di Tor Vergata e la Tuscolana, e sono già intasatissime, non penso che nella sua previsione sia di fare altre strade che collegano Torbella Monaca a... d'accordo anulare, quindi insomma stiamo parlando di un quartiere che già scoppia così, mettere altre 15.000 persone dentro a Torbella Monaca, cioè oltre a tutto i dubbi che ci abbiamo rispetto a quali persone poi rimarranno veramente nel territorio, insomma veramente pensiamo che sia assurdo, cioè la Casilina per andare a Borghesiana già è bloccatissima, intasatissima, vogliamo veramente mettere altre persone qua dentro? Io non lo so.
Sì, infatti poi questa storia, diciamo, dei servizi e delle infrastrutture che, diciamo, in Italia da sempre era legata un po' al discorso degli oneri concessori, cioè se tu costruivi un tot di case dovevi anche impegnarti per costruire i servizi accessori a quelle abitazioni, quindi le fogne, le strade, i collegamenti eccetera eccetera. Con la finanziaria dello scorso anno hanno cambiato un cavillo in cui praticamente permettono ai costruttori e ovviamente alle amministrazioni di convertire queste opere infrastrutturali in soldi, e quindi invece di essere obbligati, appunto, che ne so, arrivano 1.000 persone in più a fare una strada, ad allargarla, a fare nuovi collegamenti eccetera, possono anche semplicemente dare il cash alle amministrazioni comunali, sempre in sofferenza, sempre indebitate fino al collo, e questo ovviamente di nuovo lo pagano i cittadini in termini di mancanza di servizi. Io penso appunto che la storia di Torbella Monaca sia davvero emblematica di come appunto la risposta alla crisi che sta dando chi ci governa a fianco appunto dei poteri forti sia una devastazione sociale totale che ricade sicuramente sui diritti, ma sicuramente anche sulla vita, sulla salute, sulla qualità e la vivibilità delle nostre città, e che ci riconnette fortemente ai temi appunto sui beni comuni, sul diritto di suolo, sulla sovranità territoriale, che stanno agitando tantissime comunità in questo momento, dal le mobilitazioni, insomma, sulla gestione dei rifiuti, dalle mobilitazioni contro le grandi opere, dalle mobilitazioni contro la TAV e via dicendo, nel senso che noi dobbiamo assolutamente capire e mobilitarci, capire che la difesa del territorio è in questo momento e quindi la lotta contro chi lo vuole aggredire sotto varie forme è in questo momento uno dei conflitti centrali in cui appunto si scontrano le istanze appunto di chi da una parte difende il diritto ai beni comuni, il diritto alla vita, dall'altra appunto invece il diritto alla speculazione e alla rendita.
Sì, che poi Alemanno parlava di questi che qua davanti, appunto io ce l'ho davanti a casa, che adesso in questo momento sto a casa, cioè abbiamo questi terreni incolti, non è vero, lui diceva, continuava a dire che erano incolti, che andava la gente a bucarsi, questi sono gli unici terreni invece continuamente lavorati, che assolutamente sono l'unico posto pulito, l'unico prato pulito del quartiere, perché tutti gli altri prati comunali invece sono nel stato di più completo abbandono e lì veramente diventano recettacolo di siringhe e di tutto quello e quant'altro. Quindi cioè, sta proprio sbagliando rispetto a quello che può essere il verde di questo quartiere, insomma. Perché non ci sta, comunque non ci è passato neanche a farsi una passeggiata. Cioè la passeggiata se la sarà fatta, ma avrà visto soltanto quello che gli interessava a lui.
Noi a questo punto ti ringraziamo e andremo comunque a riparlare le prossime settimane, nei prossimi mesi di questa vicenda di Torbella Monaca. Noi ci prendiamo, ti salutiamo, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi andiamo a chiudere ricordando gli appuntamenti di Abitare nella crisi.
Ok, ciao. Ciao.
E allora, dopo questa piccola pausa con Compagnia di Lurid, noi andiamo magari a ripetere gli appuntamenti di Abitare e di Abitare nella crisi. Andiamo un pochino a insomma, fare a rilanciare anche potete che cominceranno proprio da domani, se non sbaglio, fino a domenica.
Sì, già siamo arrivati, è vero, venerdì.
Non abbiamo citato anche il concerto, ci sarà pure un'iniziativa in qualche modo ludica all'interno di questa cosa.
Sì, il sabato sera a Metropolis. Allora, le giornate, le ripeto, sono il 5, il 6 e il 7. Il 5 ad Agrobax, l'ex cinodromo, orario aperitivo con proiezione di video e dibattito e appunto aperitivo sul tema dell'altra città e suggestioni dal mondo. Il giorno dopo, diciamo la giornata più intensa, sabato 6 novembre presso Metropolis in via Prenestina 913, con tre tavoli tematici che cominciano alle ore 10, quindi il tavolo grandi opere, grandi eventi, la crisi come occasione per la rendita tra emergenza permanente e controllo, il tavolo su pratiche, strumenti di auto-organizzazione, tutela, informazione, quindi gli sportelli, gli spazi, territori, un tavolo diciamo legato agli attivisti dei movimenti della lotta per la casa che fanno appunto intervento sui territori e quindi un momento per lo scambio di pratiche, di idee e di spunti. E un terzo tavolo sui diritti di cittadinanza, le forme di welfare metropolitano, la città meticcia si disegna dal basso. Quindi sulla costruzione appunto delle lotte per i diritti di cittadinanza. Nel pomeriggio tavoli tematici a confronto, nel senso l'assemblea plenaria in cui appunto ci scambieremo i contenuti emersi nei tavoli e che ovviamente sarà aperta alla partecipazione di tutte le realtà che volessero incrociare, abitare la crisi e portare anche spunti, esperienze appunto anche dal territorio romano che appunto è ricchissimo, come abbiamo visto fino adesso, da Torbella alle caserme a tante tante altre storie di interventi interessanti su questo ambito. E dalle 22:30 contro la crisi accendi la notte con appunto un programma musicale, contributi di Assalti Frontali e il Nano e DJ e VJ set. E la giornata conclusiva sarà invece domenica 7 novembre quando, a Porto Fluviale, all'ex caserma occupata di via del Porto Fluviale 12, con appunto l'assemblea plenaria conclusiva che comincerà intorno alle 10 e proseguirà insomma fino all'ora di pranzo con un pranzo insomma multietnico offerto dall'occupazione di Porto Fluviale, che per chi la conosce è eccezionale da questo punto di vista.
Ci possiamo salutare, andiamo poi magari a raccontare nei prossimi giorni cosa si diranno questi tavoli. Lasciamo magari un ultimo riferimento, visto la mole di informazione, che è abitarenellacrisi.noblogs.org, dove si può trovare tutto quanto il programma.